Radio Tor trasmette emozioni allo stato puro.
Ben ritrovati al nostro spazio libero, all'insegna della comunicazione e della condivisione. E quest'oggi partiamo subito con questo momento con un ospite speciale, una giovanissima cantautrice, e quindi andremo alla scoperta, insomma, un po' non solo del suo mood musicale, ma anche del suo lato interiore, ossia Esther. Ciao!
Ciao, buongiorno!
E allora, cara, spero tutto bene e quindi...
Sì, abbastanza bene. Tu? Tutto bene, per tu?
Certo, diamoci, anche se io ho i capelli bianchi, diamoci del tu, assolutamente, diamoci del tu.
Certo.
Senti, allora io direi di partire proprio dalla musica, no? L'importanza della musica, certamente, ma più che dal lato professionale, io voglio sapere proprio nel quotidiano, nella vita di tutti i giorni, quanto è importante la musica per te?
Guarda, la musica è una costante della mia vita, è proprio il pane quotidiano. Diciamo che con me davvero da quando ero nel fasciatoio, se così posso dire, da quando ho memoria non ricordo da allora un giorno della mia vita senza musica. Mi accompagna e mi ha accompagnato sempre in tutti i momenti della mia vita, passo per passo, nei momenti di down, nei momenti magari meno positivi, ma anche nei momenti positivi. È davvero un bisogno, io la definisco proprio così, un bisogno e una necessità, un qualcosa da cui non si può fare a meno.
Senti.
La vivo un po' così, è un mezzo per dar voce all'anima, proprio dentro, anche un modo queste volte per potermi liberare magari,
ecco, quindi, diciamo...
in una giornata un po' pesante, in una giornata magari più pensieri negativi, positivi che siano, è davvero una liberazione per me.
Quindi una valvola di sfogo, tra virgolette,
sì,
una valvola
sì.
Di sfogo. Però allo stesso tempo, ecco, tu in quanto cantautrice è come se facessi, no, un viaggio interiore quotidiano, no? Ecco,
esatto.
Voglio sapere, seppur con i tuoi 22 anni, cosa hai scoperto di te che ti fa un po' paura?
Vabbè, questo è un tasto dolente, certo, ovviamente... Soprattutto molte fasi della vita, come penso tutti, molte volte si hanno i momenti di crollo, di down, di insicurezze. Un po' la musica è sempre stato un supporto e mi ha permesso, queste volte proprio davvero di mettermi in nudo, di guardarmi allo specchio, ecco, è cosa molto difficile, molto molto difficile guardarsi allo specchio e accettare magari anche lati nascosti che poi si scoprono piano piano.
Sì.
Io la musica, essendo appunto cantautrice, è un po' un cerco di mettere nella musica quello che vedo, quello che sento, quindi racconto di me, ma racconto anche magari di vicende che guardo, che osservo, di altre persone magari che mi raccontano. Nel caso di Nuove Rosse però è un brano prettamente autobiografico, quindi parla di una mia... Io non mi sono una parte del mio vissuto.
Certo, parla assolutamente di te, ma questo poi alla fine della nostra chiacchierata sicuramente diremo qualche altra curiosità e faremo anche poi una dedica. Però ritornando invece al discorso, all'aspetto, al lato creativo, ecco, tu sei una di quelle che ha bisogno, che ne so, di un cielo stellato, di un, che ne so, il rumore delle onde del mare, cioè, oppure anche rinchiusa nel bagno di un treno.
No, non sono una di quelle che ha bisogno di assolutamente di mettersi sotto un cielo stellato, di ascoltare il rumore del mare, perché la musica non la vivo secondo un programma, ecco, non è programmata che devo andare lì per poter scrivere. Sono detto, essendo un bisogno è un qualcosa che arriva incessante in qualsiasi momento, posso essere sotto la doccia, come posso essere in cucina che sto preparando un piatto di pasta, così nella mia stanza o anche nel bagno. Quindi davvero ovunque, è un qualcosa che arriva immediato, un flash e devo scrivere, ho bisogno di scrivere, ho bisogno di sfogarmi, ho bisogno di raccontare. Quindi non c'è un qualcosa che mi deve necessariamente stimolare, parte tutto da una sensazione che ho dentro, quindi davvero può avvenire in qualsiasi momento.
Ecco, tu hai detto la difficoltà, no, nel guardarsi allo specchio, guardarsi dentro, no? Però io penso che tu sei giovanissimo, voglio sapere se c'è una difficoltà anche nel confrontarsi con gli altri, cioè nel senso guardare gli occhi degli altri che poi diventano il tuo specchio, no? Ecco, che tipo di difficoltà hai nel confrontarti con gli altri, specie poi, non lo so, con o quelli della tua età o con quelli dai capelli bianchi come me?
Guarda, io su questo sono molto obiettiva, nel senso che con gli altri ho un rapporto molto bello, certe volte anche molto più di quello che ho con me stessa, nel senso che con me sono molto più autocritica, quindi davvero trovo molto più difficoltà a guardarmi allo specchio. Con gli altri invece, almeno da quello che, da come si considerano gli amici, anche un po' quelli che mi stanno attorno, ma anche persone che magari si conoscono così nella vita, e sono una persona di molto sostegno per gli altri, cerco molto di medesimarmi degli altri, a cercare di capirli e anche a dare queste volte un consiglio stimolante, giusto, magari anche molto più giusto dei consigli che do a me stessa, quindi con gli altri ho un bel rapporto, ecco, riesco molto a dimedesimarmi. E forse è anche questo che poi mi aiuta nella musica, perché io entro molto nei consigli degli altri, entro molto nelle persone, riesco molto a captarle, quindi anche da trago un po' da ognuno e poi lo metto anche un po' nella musica.
Sì, certo. Ecco, rispetto ai tempi, no? I tempi che vivi, ecco, sei contenta di fare la cantautrice in questi tempi o avresti preferito farlo, che ne so, negli anni 70?
Bella domanda, guarda, è un mondo davvero difficile. Io non mi sono trovata in quel mondo lì negli anni 70, quindi non so se era meno difficile o più difficile di come lo è ora, però per quello che sto vivendo adesso ti assicuro che la musica è un mondo bellissimo, ma allo stesso tempo tanto complesso. Lo vivo ogni giorno, è davvero difficile emergere, e ci sono giorni che fai tanto e magari viene riconosciuto, giorni che fai tanto e non viene riconosciuto, giorni che ti senti di essere quasi arrivata ma poi vieni catapultata a terra, non viene riconosciuto il tuo lavoro e devi riniziare dall'inizio, quasi ti senti che hai fallito in tutto e devi ripartire. Quindi è davvero tanto difficile al mondo d'oggi purtroppo emergere, però io penso che proprio perché le batoste sono tante, se così posso dire, bisogna proprio prenderla con positività, quindi essere positivi, credere in quello che si fa, lavorare duro, perché lo studio, è inutile negarlo, è importantissimo, sì. E poi piano piano ogni cosa, se è destino, ma soprattutto se il lavoro è vero ed è valido, a mio parere deve essere riconosciuto prima o poi. Magari ci sono altri propri tempi, i giusti tempi, graduali, però penso che quando qualcosa è valida e merita, deve prima o poi emergere, quindi io credo in quello che faccio e ecco. Niente, incrocio le dita.
Sì, incrociamo le dita, ma proprio perché vedi, tu hai tirato fuori vari elementi, no? La determinazione, l'entusiasmo, il talento, lo studio, però qual è l'elemento secondo te che non deve mai mancare per realizzare questo grande sogno?
Io penso che l'umiltà, essere umili è la cosa più importante a mio parere per un artista, che viene prima del talento e prima di ogni cosa, perché ti assicuro che vivendo in questo mondo ho vissuto molte volte e mi sono molte volte relazionata con persone magari anche della mia età ma anche più grandi che vivono in questo settore. Ti assicuro che mi sono confrontata con tantissime persone di cui questa caratteristica non è proprio comune per nulla, e un artista deve essere umile, deve abbracciare il pubblico, non deve mai sentirsi arrivato. Credo che sia una delle caratteristiche più importanti al di là del talento.
Senti, ritornando un attimo al discorso, no, di mettersi a nudo, no? E quindi non aver paura di mostrare le proprie fragilità, questo me lo diceva anche Alda Merini quando ho avuto il piacere di confrontarmi con lei. Ecco, voglio sapere, e quindi logicamente per fare questo devi avere una grande sensibilità, quella che si percepisce, insomma, sia ascoltandoti adesso ma ascoltando anche le tue canzoni. Voglio sapere cosa fai per difenderla, questa tua sensibilità.
Guarda, vivo e cerco sempre di essere me stessa. Io metto sempre me in ogni cosa che faccio e cerco sempre di non mettere maschere. E anche quando traspare questa sensibilità, queste volte può essere capita, queste volte non può essere capita, però io cerco sempre di essere me stessa. E in un qualche modo è anche questo il modo con cui io difendo la mia sensibilità, difendo il mio interiore, difendo quello che sono, essere sempre io.
Sì, perché poi è anche un modo per essere credibili, no? In quello
esatto.
Che si, in
quello sì, che... ma io penso che bisogna assolutamente essere se stessi sempre. L'umiltà, come dicevo prima, ma essere se stessi, non mettere maschere per poter piacere a qualcuno, perché poi traspare quando c'è un qualcosa di costruito per poter piacere alla società e non fa quello che sei realmente. È un po' ritornando anche al discorso di guardarsi allo specchio, di mettersi al nudo. Io penso e sostengo di essere quella che quando mi guardo la mattina allo specchio sono quella e sono quella anche per gli altri, ecco, non tendo a mettere maschere per potersi vedere, voglio che gli altri si avvicinino ad essere, alla vera essere.
Senti, visto che certamente hai 22 anni, sei giovanissimo, però fai finta, dai, di fare una telefonata a te bambina, no? 6 anni, no? Che canta nelle recite, eccetera. Ecco, a te bambina, che cosa diresti all'Esther bambina?
Di crederci, di continuare a crederci, se dovessi lavorare davvero con l'Esther piccolina che ancora è sognatrice e non sa magari ancora tante cose che io ho avuto a 22 anni, magari tante esperienze negative e positive che siano nella musica, all'Esther piccola che ancora ha tanto da assaporare di rifare esattamente ogni cosa, perché ogni cosa che ho fatto nella mia vita, parlo musicalmente, mi è servita per essere quella che sono oggi, di crederci, di sognare e continuare a sognare, perché bisogna credere sempre in quello che si fa, e se davvero ci si alza la mattina ed è quello il tuo pane quotidiano, è quello che tu vuoi fare, non devono esistere piani B, bisogna assolutamente continuare a perseguire quel sogno, credere in quel sogno.
Sì, sì, solo il piano A è provarci fino in fondo, assolutamente, fino in fondo.
Sì.
Senti, allora, noi siamo arrivati alla fine di questa nostra chiacchierata, diciamo un po' abbiamo girovagato intorno alla tua anima, però adesso andiamo diretti al tuo singolo Nuvole Rosse, ma più che altro voglio sapere, perché non male che uno ascoltandolo, poi leggendo le varie recensioni su tutte le piattaforme, insomma tu sei presente su tutte le piattaforme, insomma basta digitare Esther, insomma ti troviamo su tutte le piattaforme,
sì,
senza problemi.
Tutte le piattaforme, sì.
Ecco, però voglio sapere.
Spotify, Instagram.
Esattamente, voglio sapere se c'è qualche curiosità in più da aggiungere rispetto a già tanto che hai detto e che esprimi con la canzone Nuvole Rosse.
Vabbè, quello che racconto è una storia tanto complessa, quindi davvero raccontarla in poche righe è stato difficile. Però diciamo che essendo una parte anche intima di me, perché racconto qualcosa che ho vissuto, quindi la questione postica che ho vissuto in prima persona nella mia vita, penso che quelle poche righe abbiano racchiuso appieno quello che io voglio dire. Poi lascio più che altro alla voce, al testo, alle parole, soprattutto che vengono usate in quel testo, di fare il suo lavoro, penso che proprio sono delle parole dritte, chiare, che arrivano e fanno secondo me cogliere tutto quello che magari non è stato detto neppure nella descrizione magari di cosa realmente parla il brano. Penso che arrivano, penso che sono delle parole forti che danno delle immagini proprio magari di alcuni momenti vissuti che sicuramente non vado a citare nelle recensioni o magari in altre interviste che ho fatto. Ovviamente parla di una relazione tossica, quindi di una persona o dell'altra persona che è instabile emotivamente, piena di ansie, non fa altro che fuggire alle soluzioni, quindi ai suoi sentimenti, forse per paura, forse per ansia, forse per poco coraggio, e trova come unica soluzione quella di fuggire e non di rimanere, non di affrontare queste paure. Quindi la morale del brano fondamentalmente racconta come sia l'ansia che porta l'uomo ad agire egoisticamente e non a guardarsi appunto allo specchio, ritornando al discorso di prima, e dire io sono questo, io provo questo, perché devo farmi travolgere da queste sensazioni, perché devo avere paura, perché non devo cavalcare l'onda, perché poi la vita è tanto complessa in tante circostanze, c'è chi vede complessità nell'amore, c'è chi vede complessità nel lavoro, però bisogna cavalcare l'onda, non di fronte al problema fare un passo indietro.
No, assolutamente. Ecco, proprio perché non dobbiamo fare un passo indietro. Prima della dedica. La dedica a qualcosa o qualcuno? Decidi tu senza problemi, fai tu una dedica a qualcosa o qualcuno. Ma puoi dire che di crederci ancora nell'amore?
Sì, io ci credo nell'amore, assolutamente. Poi fondamentalmente le nuvole rosse rappresentano un paio di occhi contraddittori, sono degli occhi incoerenti. Io quella persona di cui questa persona con cui ormai non ha una relazione molto passata, se così posso dire, quindi non ha, ancora ad oggi io penso che fondamentalmente anche se è finito tutto quanto ci sia ancora forse alla base del bene, dell'amore, da parte di entrambi. Poi, perché io nel brano non sto dicendo che questa persona non ama più, ma che non ha il coraggio di farlo, quindi non ho mai dubitato poi fondamentalmente dell'amore di questa persona, anche perché poi le nuvole rosse nella mia immagine e metaforicamente rappresentano delle sfumature di un paio di occhi che evidentemente io ho colto che hanno pianto, sono gli occhi sofferenti, gli occhi che sono incoerenti con quello che dice. Quindi ancora ad oggi io credo che da parte di quella persona il bene c'era e probabilmente ancora ci sia, e continua a credere nell'amore, assolutamente.
È vero.
Ma ci avrei creduto anche se l'altra persona non mi avrebbe amato, perché penso che poi ogni persona è singolare, sicuramente un'esperienza negativa nella vita.
Non è un'esperienza negativa che deve annullare, no? Il tutto, insomma.
No, assolutamente.
Assolutamente. Esatto. Allora, Esther, a chi o cosa dedichiamo Nuvole Rosse?
Guarda, a tutte le persone, essendo che un qualcosa di mio, io non voglio che sia personale. Lo scopo principale, ed è come io vivo la musica, è far sì che un qualcosa di mio personale si possano rivedere anche gli altri, quindi che non sia solo Nuvole Rosse di essere, ma che sia un po' di tutti. Quindi la dedico a tutte le persone che l'ascolteranno, affinché chi abbia o meno vissuto questa esperienza si riveda, e ti posso assicurare che ho avuto tantissime interazioni di tantissime persone che sono riviste nel mio testo e nel passaggio del brano, che è totalmente arrivato. Quindi
bene, allora,
a tutte le persone che l'ascolteranno, niente, Nuvole Rosse di tutti, non è solo mia.
Benissimo, esattamente, non è solo tua. Grazie di cuore a Esther. Grazie,
grazie a te, grazie mille.
Di ritorno quella sera lasciato sola sotto casa, tu con la solita scenata, parolacce sotto casa, colpa mia che son cambiato. Quelle volte che mi hai detto tu non sei una santa, quei ritorni fatti di silenzio in una macchina, quanto sei bambino quando tieni la ragione, tu che mi spogliavi solamente a parare. Non ti capirò mai, mai. Tu non saremmo una come cento, tra lenze e paure che ti porti stretto dentro, pronto a scappare, volevi solo questo. Quando entravi nell'oblio vedevi solamente la fine, adesso sei riuscito a dirmi addio. E butto dentro il fuoco io per te, ci cammino dentro e non sento più niente. Tu che invece solo ghiaccio dentro quel tuo petto, tu dimmi cosa ne rimane di noi adesso.
Radio Tor è sempre con te, unica, magica, Ritmica.
Proseguiamo il nostro momento fatto di confronto e quindi di logicamente racconti di vita, di emozioni e quant'altro con un altro cantautore. Siamo partiti con una cantautrice, adesso lui è un cantautore nato a Polignano a Mare, un luogo importante, e lui è Elis. Ciao.
Ciao, ciao a tutti, buongiorno.
Allora, caro, io direi di partire proprio, anche tu sei giovanissimo, partiamo da quanto contano anche le proprie radici, no? Se le tue radici hanno lasciato il segno, insomma, nel tuo percorso artistico.
Assolutamente sì, perché le radici formano e allo stesso tempo stimolano. Polignano a Mare è un paese che ha già una, diciamo così, una rilevanza, anzi un peso abbastanza specifico sulla questione musicale. I Natali di Domenico Modugno si sente addosso il peso di un personaggio che è nella storia della musica italiana, quindi un qualcosa davvero di molto importante, e devo dire che è stato stimolo anche per me di un'autoanalisi, di un lavoro sul prodotto artistico, di un domandarsi, ecco, un ricercare anche quello che si sente il bisogno di dire, perché dico sempre che per fare musica oggi bisogna avere anche davvero quel bisogno di esprimersi, di raccontare, di raccontarsi, e spesso se con le parole, con gli incontri normali della vita comune non si riesce a farlo, la musica agevola anche questo momento, ecco, questo sicuramente. Quindi le origini sono fondamentali, però aggiungerei che a un certo punto, almeno per noi del sud, mi permetto così anche magari di parlare a nome di tanti altri, c'è proprio il bisogno di andare via, perché gli stimoli per un artista, per un musicista, sono fondamentali e bisogna ricercarli un po' dappertutto.
Sì, diciamo, è come se uno, no, aprisse, no, i propri orizzonti, no, al mondo intero, insomma, in questo senso, no?
Certo, sì, ma allo stesso tempo anche per le opportunità, perché sì, non dobbiamo assolutamente negarlo. La mia terra è una terra accogliente, una terra calda, una terra che sa subito amare sin dal primo momento. Però non è ancora una terra fertile dal punto di vista artistico,
delle occasioni artistiche.
Cioè, occasioni artistiche, sì, motivo per il quale mi sono trasferito a Milano, che sappiamo essere capitale, ecco, da questo punto di vista sicuramente. E io spero sempre, però, ecco, ogni volta che vado via non riesco a stare via tanto tempo, anche se vivo a Milano, ogni mese ho bisogno di tornare a vedere il mare, perché in fondo una persona che nasce a 20 metri dall'acqua, da quell'acqua poi, davvero fa tanta fatica a starsi lontano.
Parliamo un attimo anche del fatto che la musica, no, di solito si parla sempre che fa bene a se stessi, però parliamo anche di questa forza rivoluzionaria della musica, cioè ossia smuovere le coscienze degli altri. Ecco, quanto ci credi in questo?
Io in questo, in realtà, più che credersi, proprio ci fondo la mia speranza, ecco, diciamo così, perché oggi anche a livello, ecco, diciamo, di contenuti sembra quasi un po' volersi nascondere la musica da questo punto di vista, un po' come se voglia rendere tutto bello, tranquillo, piacevole da ascoltare al momento e nient'altro. Io invece credo, e anche nel lavoro proposto e quello che insomma ho avuto come obiettivo, credo che sia bellissima l'idea di far partire qualcosa da te che racconta la tua storia, ma nel momento in cui è uscita da te diventa di qualcun altro e permette a quel qualcun altro anche di sentirsi libero, di ricercarsi in alcuni termini, ricercarsi in alcune immagini e di viverle col suo punto di vista, perché davvero credo nel fatto che ognuno di noi sia unico e che anche utilizzando la stessa frase, lo stesso linguaggio, ognuno di noi possa concepirlo e trasformarlo nel suo vissuto, nelle sue esperienze. E la musica è terapia sicuramente, quindi può diventare un momento di rifugio, può diventare un momento di sfogo, può diventare un momento di nuova speranza, e davvero io credo che un cantautore oggi, se non crede in questo, probabilmente non sta seguendo davvero la strada che invece dovrebbe seguire, cioè quella di diventare portavoci di concetti, di esigenze e di un popolo, ecco.
Senti, tu sei sia autore ma sei anche compositore, voglio sapere queste due qualità che hai, ecco, se qualche volta vanno a cozzare invece di integrarsi.
Questa è una bella domanda. Diciamo che c'è sempre una parte di scuola e c'è una parte di esperienza. Con l'esperienza impari a trasformare anche un po' meglio la scuola. La scuola sicuramente ti dà delle dritte, ti dà delle modalità. L'esperienza poi ti permette un po' di limare, di rendere tutto un po' più fluido. Le due parti forse sì, in questo sono un po' discordanti, mentre il comporre ti richiama spesso a degli schemi. Nel momento in cui invece si scrive, si è autori, questo schema non si cerca, perché si bada più appunto a ciò che hai da dire, all'esigenza, non tanto alla modalità. Ma posso dire che riesco comunque a farle stare bene insieme, a trovare sempre una soluzione, e non ho un ordine. A volte scrivo un testo e lo musico, altre volte parto da uno stimolo musicale e poi ci scrivo un testo, quindi in realtà credo ad oggi di aver trovato un bel equilibrio tra le due parti.
Senti, ma se invece di una collezione, della vasta collezione di vinili, tuo padre avesse avuto una vasta collezione di vini, a quest'ora che cosa faresti?
Ma allora, probabilmente dal mio papà ho preso la collezione di vinili e dal mio percorso personale ho preso una collezione di vini, perché sono un amante del vino, anche della collezione delle bottiglie, quindi ti posso dire che un punto in comune è anche questo, anzi...
Vieni, senza saperlo. Bella questa, quindi ecco, è vero, il vino, no, perché adesso stavo pensando, no? Il fatto che il vino, no, ma da veramente per poterlo gustare lo devi odorare, lo devi assaporare. Ecco, è come un po', possiamo dire, come la musica. In una realtà come quella di oggi, in cui è tutto frettoloso, cioè tu devi giudicare nei primi 20 secondi, ecco, cosa ne pensi?
Io credo che sia proprio quello il punto, cioè in una realtà dove tu devi assaporare un vino in 20 secondi, in realtà a quel punto ti va bene un qualsiasi vino, cioè un vino da 2 euro, un vino da 50, in quel momento in cui tu lo stai assaporando, calcolando che tra un minuto ne assaporerai un altro, tu non riesci ad accorgertene di nulla, motivo per il quale secondo me il livello musicale si abbassa, perché lo scopo è consumare in quel momento, quindi non badare al palato, non badare all'odore, tutto quello che c'è, no, attorno anche alla mescita di un vino, non lo pensi a buttarlo giù, il bicchiere lo riempi, lo butti giù e via. Più o meno, diciamo la verità, bevendo così un vino, ogni vino sembra uguale, perché più o meno l'uva è quella, cioè si parte da un principio che è uguale per tutte le bottiglie. E culturalmente io invece vado un po' controcorrente, cioè spero più nell'altra parte, nella preparazione, anche nell'attesa stessa di quella preparazione, che secondo me è la parte più nobile, la parte più nascosta, tutto il lavoro che c'è dietro una bottiglia di vino, l'enologo, il chimico. E con la musica dovrebbe essere la stessa cosa, cioè si dovrebbe avere la capacità di assaporare ogni parte, ogni momento della preparazione di quella bottiglia di vino, e ti accorgi che anche tra vini uguali, dello stesso prezzo, ma con uve diverse, il sapore è tutta un'altra storia.
È vero, è vero. Senti, al di là adesso della promozione del nuovo singolo Stand Up, voglio sapere quali altri progetti in questo momento su cui stai lavorando. Ricordiamo logicamente che tu sei presente su tutte le piattaforme, basta scrivere Alice con, logicamente al posto della I c'è un punto esclamativo, di Alice.
Esatto, sì. Assolutamente, così come su vari, su tutti insomma, i social, vari Facebook, Instagram, assolutamente sì. I progetti sono tanti. Come accade sempre ad un artista che comincia a scrivere, difficilmente riesce a fermarti, però Stendhal, che è il primo, diciamo così, il capostipite della lista, è la punta dell'iceberg di un concept album che in questi mesi verrà rilasciato tutto, dove si gioca tra due realtà, tra la realtà della musica classica che mi ha accompagnato per tantissimi anni, nascosta all'interno del funky, del metal, dell'R&B, dell'hip hop, del rap. Quindi è un album dove non ci sono riferimenti, dove Alice passa da, come si può sentire in Stendhal, da questo cantautorato pop che però all'interno ha la ginopedia numero uno di Erik Satie, in tante altre stanze che avranno tanti altri sapori, per ritornare al discorso di prima, ma che si rifanno ad un concept unico, diciamo ad un filone, ecco, che racchiude questi due mondi, il mondo classico e il mondo contemporaneo.
Senti, prima di salutare tutti e di far ascoltare Sendale, fare una dedica a qualcosa o qualcuno, ti voglio fare una domanda di quelle assurde. Domani devi fare una passeggiata sotto la pioggia con Domenico Modugno. Tu e Domenico Modugno sotto lo stesso ombrello. Voglio sapere se questa passeggiata sotto la pioggia, ecco, proprio lungo il, come si dice, la passeggiata del mare, insomma, c'è cioè il mare in lontananza. Voglio sapere se questa passeggiata avverrebbe in pieno silenzio o intavoleresti qualche discussione particolare con Domenico Modugno.
Questa è una bellissima domanda, davvero. Ma probabilmente mi farei la prima parte nel silenzio, perché sarebbe bellissimo passeggiare e rivedere un luogo che lui ha vissuto in un momento, io in un altro, rivederlo insieme, quindi riguardarlo anche attraverso alcuni testi che lui ha scritto e altri che magari ho scritto anche io. Poi sicuramente a lui chiederei, io mi rivedo molto in lui nella questione di aver lasciato la terra, con la differenza però magari di non averla rinnegata. È chiaro, parliamo di un momento diverso, di un momento in cui bisognava essere napoletani o siciliani per imporsi, e quindi lui ha fatto un determinato percorso. L'unica cosa che direi a lui, gli direi di ritornare prima a far pace. Secondo me ha fatto pace troppo tardi con i polignanesi, ma gli chiederei mille cose sul suo vissuto, perché davvero stiamo parlando di un capolavoro della storia della musica italiana. Quindi mi godrei il silenzio e poi ruberei qualcosina del mestiere, ma non gli direi nient'altro, perché probabilmente già star lì vicino mi darebbe una spinta enorme a continuare, insomma, a perseverare nel mio progetto.
Senti, a conferma che l'arte fa bene veramente al cuore, all'animo, alla mente. Prima di ascoltare il brano e fare la dedica, voglio ricordare anche la particolarità della presentazione del brano il 10 settembre presso il Museo Pino Pascali di Polignano a Maro, no? Uno dei musei di arte contemporanea più importanti d'Italia. Quindi questo è un luogo proprio d'eccellenza in cui, ecco, c'è stata questa intersecazione di arti, e quindi è importante che tu l'abbia fatto in un contesto del genere. Quindi ti faccio i complimenti, insomma, per questo tipo di scelta, insomma, anche, insomma, particolare. Allora, Stendhal, a chi o cosa vogliamo dedicare Stendhal?
Ma io probabilmente la vorrei dedicare a tutte quelle persone che hanno il desiderio di ascoltare una canzone, di vivere il bianco e il nero di un'emozione passando attraverso tutte le sfumature, e quindi scegliendo quale tipo di sfumatura ascoltare, perché è una canzone che non impone un limite, è una canzone che racconta una storia precisa ma che non viene specificata, e quindi permette a chiunque di entrare all'interno di questo museo virtuale, di guardare un'opera d'arte e di vivere un'emozione che possa suscitare una sindrome come quella di Stendhal, o allo stesso tempo regalare un'emozione libera.
E allora ascoltiamole queste sfumature, e grazie di cuore a Elis.
Grazie mille a voi, buona musica.
Senza regole, sei un girasole di Van Gogh. Mentre tu giri io non riesco a dire no. Trattengo il mio respiro, tratteggio il tuo contorno. Così dimenticarti è più difficile. Alla fine del giorno ti sento sempre intorno. Sei la fine del mondo che vorrei con me. Mi perdo nei tuoi occhi e subito mi manchi. Pensieri sciocchi provano ad odiarti. Batti nella testa, non so dire basta, resta. Tanto è sempre festa quando ci sei tu. Rapido giro di giostra, ripida la tua presenza. È la vertigine che sento sempre più. E cosa vuoi che sia, non di certo è colpa tua. Se il mio sguardo resta fermo su di te, vorrei dirti una bugia, che son pronto ad andar via. Ma mi fissi, posso solo dirti che sei come un quadro di Gauguin, tante sfumature senza regole. Sei un girasole di Van Gogh. Mentre tu giri io non riesco a dire no. E parlo fuori posto per ginta senza senso. Fare l'indifferente non è semplice. Con te che guardi dentro, sorridi e in un momento mi hai trascinato al centro del tuo vortice. Per te io faccio pugni con l'animo ribelle, che vuol portarti via ma il tuo nome sulla pelle. Giuro già mi manca l'aria fresca, esco in fretta, la mia testa scoppia quando ci sei tu. Il mondo è sotto sopra, sopravvivere a sta storia sembra la migliore delle mie virtù. E cosa vuoi che sia, non di certo è colpa tua, se il mio sguardo resta fermo su di te. Potrei dirti una bugia, che son pronto ad andar via, ma mi fissi e posso solo dirti che sei come un quadro di Gauguin, con le tue tante sfumature senza regole. Sei un girasole di Van Gogh, mentre tu giri io non riesco a dire no. Sei come un quadro di Gauguin, con le tue tante sfumature senza regole. Sei un girasole di Van Gogh, mentre tu giri io non riesco a dire no.
Radio Tor, e state attenti ai fulmini, potreste restare fulminati dalla musica.
Parte conclusiva di questo giovedì sera, sempre fatto di emozioni, sensazioni e di grande libertà mentale, insomma, proprio perché c'è un confronto molto chiaro e trasparente. E chiudiamo con un altro giovanissimo artista che sicuramente ha lo sguardo che va oltre la siepe di Leopardi, lui è Elias, ciao!
Ciao ragazzi, ciao a tutti.
Allora, eccoci. Partiamo proprio dal tuo percorso fino ad oggi. Sei giovanissimo, voglio sapere se finalmente sei riuscito già a trovare una tua identità o sei ancora alla ricerca.
Allora, questa sei partito dalla domanda, hai cominciato con la domanda che è anche sia il punto di partenza che di arrivo un po' di qualsiasi persona che vuol fare questo lavoro. La propria identità è, proprio per il fatto che non la trovi mai del tutto, ti spinge a continuare a cercarla. La propria identità è capire qual è, senza andare troppo nel metafisico, capire qual è il tuo modo di usare la tua voce, di scrivere i tuoi brani, qual è il tuo modo di porti, tutto un insieme di cose che poi ti rendono, come dire, riconoscibile da parte di un pubblico, la persona che ti ascolta. È una cosa che diamo un po' per scontato nei grandi artisti che la vediamo, ma c'è anche in quelli che la cercano questa cosa, ed è una cosa sempre da coltivare la propria personalità, sempre.
Parlando invece di incontri, no? Di incontri che cambiano le nostre esistenze, voglio sapere, e io ritengo di sì, perché se sei arrivato dove sei arrivato oggi, sicuramente hai fatto degli incontri che un po' hanno cambiato la tua esistenza. Voglio sapere se è avvenuto anche a te, quindi.
Certo, tantissimi, anche in situazioni che paradossalmente non c'entrano niente con Elias, che è il nome che mi sto dando in questo progetto solista. Sicuramente, partendo invece da quello che c'entra in questo progetto, una persona che è subito stata molto importante per me artisticamente, umanamente, è Giuseppe Ferdinando Zito, che è il cantante dei Justers, che era la resident band di quelli che è il calcio, su Rai 1, Rai 2, non mi ricordo, però una band comunque ha fatto tante cose molto importanti per la musica underground, no?
Infatti.
E il primo attore di Elias io ho messo insieme a lui, è una persona che mi ha insegnato tante cose, tutti gli artisti hanno un po' questa figura iniziale, poi diventano tante, fortunatamente.
Ecco, quando ti trovi di fronte a una persona che sicuramente, no, diciamo, ha qualcosa da poterti, insomma, un po', non dico insegnare, ma da poter prendere spunto, qual è la cosa che tu subito cerchi di rubare?
Ma allora, la cosa che cerco di rubare è la visione, cioè la serenità che si ha nel vedere la propria panoramica del mondo della musica, indipendentemente dagli stimoli che abbiamo esterni. Visto che viviamo in un mondo in cui siamo condizionati da quello che fanno gli altri, non ci centriamo, non c'è l'abitudine, soprattutto non c'è l'educazione a gestirci in modo personale, ma sempre un po' imitativo, dimostrare cose agli altri. Quindi la cosa che cerco di rubare di più è la capacità di estraniarsi da questa cosa, che ti permette di focalizzarti su quello che effettivamente sei e non gli altri. Ma questo vale nella musica come in qualsiasi altra cosa. Quindi quando vedo una persona che ha un centro, un'idea di quello che vuol fare molto chiara e ha soprattutto la voglia di trasmettersela, è una cosa che stimo tanto e cerco, e per me è una cosa molto importante questa, in chiunque, qualunque persona che tendo ad avvicinare a me come persona, a me come Elias, sempre.
Sì, certo. Senti, prendendo spunto proprio dall'ultimo, dal penultimo brano, non dall'ultimo, perché l'ultimo brano poi lo ascolteremo dopo, che è Bugia, no?
Sì.
Ma dal penultimo Spiagge Bianche, in cui si parlava del coraggio di, no, di andare. Voglio sapere invece che cosa significa per te, ecco, a livello artistico, avere coraggio. Che significa avere coraggio a livello artistico?
Coraggio a livello artistico, già fare arte, già impiegare in una società come la nostra l'arte vuol dire investire tanto tempo, tante energie solo perché vuoi quel momento. Tutti noi abbiamo un momento in cui magari guardiamo un film, viviamo un momento, ascoltiamo un brano che ci emoziona particolarmente, che ci porta da un'altra, ci allontana dalle nostre scemenze quotidiane e ci fa venire voglia di comunicare quello che sentiamo. Ok, vivere in quello stato d'animo è difficile perché non fa stare bene, però fa sentire collegati con le proprie emozioni un po' occultate da noi, dalla nostra vita, no? Quindi questo già è coraggio per me, coltivare quel momento, coltivare quella sensazione e cercare, vuol desiderare fortemente di farne un lavoro di quella cosa lì.
Eh sì, penso proprio di sì. Senti, parliamo di un attimo anche di qualcosa di parallelo. Certamente tu sei in questo momento cioè cercando di promuovere, di far conoscere meglio Bugia, però ecco, ci sono cose parallele su cui stai lavorando che ne vuoi parlare quindi?
Certo, allora, parto dicendo che Bugia è un brano che ho scritto quasi 3 anni fa, è uscito il primo settembre, quindi.
Sì.
quindi sono, perché le fasi di costruzione anche di un solo brano, soprattutto quando nel mio caso non è purtroppo l'unico lavoro che faccio, ma c'è tante altre cose che dobbiamo fare nella vita per vivere anche, quindi per portare avanti i nostri progetti personali, ci vuole tanto tempo, quindi io sto lavorando tantissime altre cose, sto costruendo brani, sto costruendo che magari vedranno la luce tra 2 anni, quindi sì, sicuramente tantissime cose. L'idea è ovviamente quella, per me la cosa più importante è stare in live, anche certo, se è molto difficile in questo periodo, il live è difficile da portare avanti in quest'epoca dove tutto viene sviluppato solo esclusivamente tramite il web.
Eh sì, le piattaforme, no? Certamente tu sei presente sulle piattaforme, certo. Però come Elias però giustamente dovrebbe avvenire anche questo confronto diretto, un guardarsi negli occhi con il pubblico,
sì.
Che penso che sia fondamentale. Ecco, parliamo un po' invece, restando nel mondo della creatività, che cos'è per te la malinconia?
Stai facendo, ma sembra che mi fai le domande preparate, però così in realtà
no.
Non sono preparate.
Invece guarda.
Mi fai le domande su misura, o hai ascoltato talmente bene tutti i brani che mi conosci già, oppure.
Vabbè, quello è giusto perché io penso che prima di poter fare delle domande, uno è giusto che vada ad ascoltare quello che uno propone, mi sembra pure normale, altrimenti mi sembra anche una mancanza di rispetto nei confronti dell'artista, insomma, giustamente, no?
Grazie. Allora, per me la malinconia è forse una delle emozioni più sincere che esistano nella vita, perché prima di tutto ha a che fare esclusivamente principalmente con te stesso e non coinvolge il bisogno che qualcun altro intervenga a farti provare quell'emozione. È una cosa che però è una sensazione che utilizza i propri ricordi, utilizza le proprie esperienze, anche le proprie aspettative, e mischia in una sensazione che non è reale, non è che i ricordi che noi abbiamo del passato, per cui magari proviamo della malinconia, sono stati effettivamente quello nel presente, magari li abbiamo vissuti in un modo un po' diverso, capita a tutti di ricordare qualcosa meglio o peggio di come effettivamente è stata, però diventa sempre una cosa positiva, secondo me, per il futuro, diventa uno sprono per essere una persona migliore, essere una persona che si gestisce meglio. Secondo me la malinconia è un'emozione molto distrattata in determinate persone, ma una delle più utili e sincere che proviamo, trovo.
Bello, bellissima immagine quella che hai riportato rispetto alla malinconia. Senti, domanda assurda, fra 200 anni, quando non ci saremo più fisicamente ma ci saremo spiritualmente, voglio sapere di Elias che cosa deve restare, la tua sensibilità, le parole delle tue canzoni, che cosa deve restare di Elias?
Ma a me piacerebbe che rimanesse qualcosa che per me è stato importante, che mi è arrivato dagli altri, magari qualcosa che io ricevo e magari non ho saputo utilizzare bene nella mia vita, però ho saputo magari trasmetterlo a qualcun altro che l'ha trasmesso successivamente. Tante cose che ci arrivano di belle, a volte dagli altri, a volte le sprechiamo perché non siamo pronti a ricevere, però magari le troviamo e rimangono dentro di noi e in qualche modo le trasmettiamo agli altri. Quindi sarebbe bello che succedesse qualcosa di inaspettato, per cui tra 200 anni c'è qualcuno che fa qualcosa che è stato magari minimamente influenzato dal passaggio mio, delle persone a cui voglio bene, ho voluto bene. È difficile, è una domanda che non mi è stata mai fatta questa, però è interessante.
Senti, allora noi chiudiamo questa breve ma intensa chiacchierata, adesso noi ascolteremo Bugia, però voglio sapere da te, uno, se c'è qualche curiosità da aggiungere dopo aver fatto anche altre interviste, che diciamo che ti è venuta così adesso, questa curiosità è venuta adesso all'improvviso, pensando, e poi chiudiamo con una dedica a qualcosa o qualcuno, perché io ho i capelli bianchi e quindi come una volta, la radio di una volta, no, quella dedica.
Sì. Guarda, la dedica, sinceramente, visto che stiamo parlando di un progetto mio che coinvolge tante persone, io, ma come vediamo spessissimo artisti, sembra che Cesare Cremonini possa essere Cesare Cremonini senza decine e decine di persone che fanno una consistentissima parte del lavoro che viene fuori.
Sì,
mi piacerebbe dedicare tanto a delle persone che lavorano con me tanto, che sono Carlo Manzani, il mio chitarrista, Daniele Di Masi, il mio batterista e collaboratore su tantissime altre cose, Andrea Evangelista e tante altre persone che permettono che Elias possa avere una possibilità. Ecco.
Sì, perché sono dietro le quinte, ma nessuno ne parla.
Esatto.
Sì. Nessuno ne parla. E come curiosità, cioè, c'è rispetto a Bugia, c'è qualche curiosità che non lo so, che non hai mai detto e adesso così ti è venuta all'improvviso?
Allora, oddio, non saprei. Generalmente io dico, ci penso talmente tanto, quindi quando qualcuno mi chiede gli dico quello che penso, e curiosità.
Allora, di quello che pensi in questo momento.
Curiosità su Bugia, una cosa che forse non ho mai detto, che il brano, quando è stato scritto per la prima volta, una cosa che ho detto varie volte è che l'ho scritto durante il secondo lockdown di novembre,
sì,
il 2020.
Sì.
La prima stesura era molto molto più aggressiva come atteggiamento, un po' più incalzante, con un arrangiamento meno malinconico da fare, infatti. Quindi questo per dire che quando nascono i brani magari gli dai un'intenzione pensando di risolvertela già così, e poi col tempo, grazie anche ad altre, alle tue elaborazioni del concetto del brano e di tutte le altre cose, trovano uno spazio, magari una dimensione più efficace, più utile, più comunicativa. Quindi potrebbe essere una stupidaggine, però è una cosa che non avevo mai pensato.
Forse era anche perché in quel momento forse c'era anche tanta rabbia in te.
Sicuramente sì, ecco.
E quindi è vero. Poi giustamente il sentimento era quello che veniva fuori. Allora, grazie di cuore, noi saremo qui sempre giovedì prossimo, sempre su Radio Torre Italia, il giovedì sera dalle 21. L'altro sono io, ma dobbiamo ringraziare veramente questa sera, perché tutti gli ospiti sono stati ospiti profondi e abbiamo chiuso appunto con Elias, che è altrettanto profondo. Grazie Elias.
Grazie a tutti, ciao.
I'm not afraid to die. va, ma non vuoi capire che sento il tuo sguardo nel mio ed ogni cosa è ispirazione, ma se inspiro il tuo profumo se ne va. Sul mare dovevamo dimenticare, ma che cazzo dici che non ti importa più, tu vuoi solo giocare a chi ha perso di più.
Radio Tor trasmette emozioni allo stato puro.